Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sonar, di Gemini Network e ovviamente di Radio Quarantena. Questo è Caffè Cornetto, che va come tutti i sabati in onda sulle frequenze che ho appena nominato, a partire dalle ore 11.30, e poi viene reso disponibile anche come podcast. Come sapete, è inutile ribadirlo, siamo in una situazione di estrema tensione internazionale. Ormai anche l'ipotesi nucleare non è più un qualcosa che viene nascosto, o comunque viene utilizzata esclusivamente come deterrente, per cui anche in questo caffè cornetto abbiamo pensato di approfondire alcuni temi, alcuni aspetti del conflitto che a nostro parere normalmente vengono disattesi o comunque toccati in maniera molto poco precisa e molto poco, diciamo, utile. Per questo abbiamo anche pensato, insieme a Peppe, che nomino spesso, di un po' innovare il format di questa rubrica, e vedremo un po' come sarà anche la risposta di chi ci ascolta, che per noi, come immaginerete, è assolutamente fondamentale. Quindi, invece di ascoltare la mia solita voce, insomma, intervallata dagli stupendi stacchi musicali che cura sempre Peppe, oggi c'è proprio lui, ecco, finalmente. Chi non lo conosceva prima lo conoscerà, ma tanto immagino che chi ci ascolta ha già idea di chi sia, e che quindi insieme a me interloquirà in maniera da creare una sorta di dibattito, una sorta di caffè proprio letterale, no? I caffè come si utilizzavano una volta, come ancora in alcuni paesi vengono adoperati. Faccio l'esempio di Buenos Aires, dove i caffè ancora sono i luoghi in cui ci si incontra e si parla di politica, per cui lui mi farà alcune domande e io proverò a dare delle risposte che possano essere il più plausibili possibile. E dunque lasciamo immediatamente la parola a Peppe, che salutiamo. Buongiorno e buonasera a seconda dell'orario che ci ascoltate, ovviamente.
Buongiorno, buongiorno Chicco, e grazie di avermi catapultato all'interno di Caffè Cornetto. Grazie per gli elogi ai miei stacchi musicali, e speriamo che diciamo, ecco, gli stessi elogi li riceveremo, ecco, da questo nuovo format che ci siamo un attimino inventati, che però ci piaceva tanto, perché vogliamo un po' ritornare, come ci siamo detti spesso durante le nostre chiacchierate al telefono, ecco, vogliamo ritornare a quel contatto umano, no? Di avere con il pubblico, e volevo traslare in un certo senso all'interno, appunto, della nostra trasmissione. Faremo due chiacchiere, quelle che si fanno il sabato mattina quando ci si incontra al bar, si sfoglia il giornale, perché poi alla fine questo faremo, no? Sfoglieremo un po' di pagine di giornali, e parleremo in maniera critica, quella critica non populista, sia chiaro, non si può altro che non parlare di Putin, di Russia, di Ucraina, di Europa, di Stati Uniti, tanto ormai è il tema principale della giornata, di tutte le chiacchierate, appunto, fra compagni, compagne, amici e amiche. Io una domanda mi sono fatto, ti ho sempre detto che secondo me l'Ucraina è l'agnello sacrificale di questa guerra sul campo, perché secondo me spesso, ecco, questa guerra è stata forse voluta per spostare l'attenzione nei confronti delle grandi potenze mondiali verso invece quella che è la vera guerra, a mio parere, a nostro parere, ossia questa guerra, io la chiamerei la guerra dei fossili e la guerra delle valute. Ecco, chi meglio di te, allora, Chicco, ci può spiegare il perché allora si sta parlando di guerra di valute, fondamentalmente?
Allora, io ti ringrazio per tutti i complimenti che mi hai fatto, ma non me lo metto, c'è gente molto più brava di me e potrebbe rispondere probabilmente in maniera estremamente più precisa e raffinata alle questioni che tu poni. Io provo a farlo, anche perché appunto la questione delle guerre valutare non è un qualcosa che personalmente, insieme anche ai compagni e le compagne della rivista Contraddizione, che insomma su cui ho scritto per tanti anni, personalmente abbiamo seguito. Non è un caso che già, immaginate, quasi 20 anni fa abbiamo recuperato con Carla Filosa proprio alcuni manoscritti di Gianfranco Pala, era un libro che stavamo elaborando, poi si interruppe, parlavamo proprio del fatto, in questi articoli, che poi in parte appunto furono pubblicati su Contraddizione, ma nacquero come progetto editoriale che forse vedrà la luce, chi lo sa, fra qualche mese, se riusciamo a metterci le mani bene, insomma già parlavamo del fatto che l'imperialismo, la fase imperialistica del sistema, del modo di produzione del capitale, era connotato appunto da una caratteristica valutaria molto forte. In altri termini, cercavamo di individuare un passaggio epocale dalla quella che viene chiamata volgarmente globalizzazione, noi più precisamente la chiamavamo capitalismo transnazionale, imperialismo transnazionale, a uno invece che fosse legata alle valute. Cerco di spiegare questo passaggio, che è sicuramente complesso e necessiterebbe di uno spazio maggiore, ma quindi radiofonici cerco un po' di far capire perché sono importanti le valute, perché se noi prendiamo non solo quello che leggiamo normalmente sui quotidiani, magari Sole 24 Ore in questo caso dice qualcosa più interessante, i grandi giornaloni come li chiama qualcuno, o anche dei libri che si possono trovare e che solo collateralmente toccano il problema, sembrerebbe qualcosa di abbastanza incomprensibile, cioè che cosa cambia se una risorsa, volevo dire, per esempio il gas, viene valutato in euro o in dollari, o perché in altri termini si comincia a parlare, se è giusta la nostra impostazione, di un imperialismo legato alle valute, quindi di un capitale legato all'euro, che teoricamente, spiegheremo perché, si contrappone a un altro capitale asiatico legato al rublo e allo yuan. Allora, il legame innanzitutto con la valuta è fondamentale per quanto riguarda la strutturazione del sistema produttivo. Cioè, le imprese ormai non producono, a parte quelle piccolissime e diciamo quelle che hanno un peso sostanzialmente irrisorio, e anche politico, non solo economico, non producono in un solo paese, quindi le filiere sono estremamente lunghe e l'appartenenza a una valuta vuol dire che su questa filiera, cioè su tutti i passaggi produttivi e distributivi della merce, ci si affida a una sola valuta. E questo, badate bene, che è un qualcosa di assolutamente importante, perché chi produce su ampia scala, diciamo tutto quello che è per esempio la filiera dell'automobile, degli elettrodomestici, si trova a avere tutta la componentistica e tutta la gran parte dei pezzi che viene prodotta in 4 continenti almeno, quindi con passaggi che, se vengono gestiti con un'unica valuta, mettiamo tutte le commesse vengono pagate in dollari, c'è un risparmio spaventoso che poi finisce a essere appunto in fase di crisi, e questo è l'altro elemento fondamentale, un risparmio che permette un raggiungimento di profitti che altrimenti non si potrebbero raggiungere. Dunque, diciamo che il legame tra Stato e economia lo si vede non già con l'appartenenza territoriale, come era prima e forse era pure più semplice individuale, ma con la valuta. Quindi troverai dei capitali legati al dollaro, anche se non si trovano, oppure storicamente non avevano appunto la propria sede negli Stati Uniti. Per esempio, la Stellantis, di cui fa parte l'ex Fiat, ovviamente, che era anche dal punto di vista della denominazione legata indissolubilmente all'Italia e all'Europa, è un'impresa che può essere ascritta al capitale legata al dollaro, proprio perché gli affari li fa prevalentemente in questa valuta. Le valute sono quindi molto importanti perché connotano proprio la fase attuale, e in una fase di crisi diviene ancora più di rilievo questo elemento. Non è un caso che Putin, insomma, a noi ci rimbecilliscono di parole, di chiacchiere, di trasmissioni televisive, poi come si vede, quando invece loro si fanno la guerra davvero, utilizzano le armi che noi cerchiamo sempre con tanta fatica di spiegare, ma che poi loro stessi cercano con le televisioni di nascondere. Arriviamo all'oggi. Perché la valuta viene utilizzata da Putin in maniera come un'arma, come una risposta? Ebbene, se è giusto il nostro ragionamento, immagino che venga confermato di fatto da questa mossa e dalla controrisposta da parte delle istituzioni europee statunitensi che rappresentano di fatto i capitali. È evidente che la moneta non è un velo, come vorrebbero dire molti miei colleghi universitari, e si trova su molti testi, in una vecchia teoria neoclassica, sempre cara a tanti accademici e alle istituzioni internazionali. Perché è una merce. Il problema è questo, molti lo sanno, altri lo ignorano, altri fanno finta di non saperlo. Quando tu hai necessità di acquistare una merce, puoi avere a disposizione due modi per ottenerla sostanzialmente, anzi tre. Uno è rubarla, ma diciamo quelli leciti, quindi questo è lecito.
Diciamo.
Non lo teniamo in considerazione in un ragionamento come quello che stiamo sviluppando. Però una merce o la compri con un'altra merce, cioè gli dà in cambio per esempio un qualcos'altro che non sia appunto il secondo, la seconda modalità, ossia la moneta. Cioè o scambi merce con merce o scambi merce con moneta, una cosa che sappiamo da quando siamo piccoli, anche perché appunto compriamo tutto quello che abbiamo sin da quando siamo nati, nascendo appunto liberi da tutto, cioè non proprietari di niente, quindi siamo costretti sempre a scontrarci con il mercato, che ci piaccia o meno. Ma anche acquistare delle merci con la moneta non vuol dire che noi rinunciamo allo scambio di merce contro merce, perché la moneta, il denaro più genericamente, che ha un significato concettuale più di rilievo, è una merce essa stessa. E quindi noi quando dobbiamo acquistare una merce in un mercato straniero abbiamo bisogno di una moneta che possa essere accettata dal venditore. Come funziona normalmente? Qui mi permetterete di essere estremamente semplice, perché voglio mostrare qual è lo scheletro del funzionamento, non perché il ragionamento che sto impostando possa essere esaustivo. Normalmente le merci che tutti utilizziamo all'interno delle nostre automobili, ma più in maniera massiva l'impresa utilizza per mandare avanti i macchinari, parlo di fossili come li chiamate più giustamente Peppe, hanno una valutazione in dollari. Per quale ragione? Perché sin da, diciamo, da ormai dalla fine della seconda guerra mondiale il dollaro è la valuta degli scambi internazionali per eccellenza. Questo che significa? Che se uno stato sovrano, qualsiasi esso sia, non possiede dollari, quindi proprio la moneta dollaro, quelle che vengono chiamate anche riserve di valuta estera o riserve internazionali, ogni banca centrale ha proprio, perché può utilizzarle o prestarle ad altri per acquistare queste merci particolari. Se non sono presenti queste valute, queste riserve di valuta estera, purtroppo non si può accedere ad alcune tipologie di merci, tra cui i fossili. Ricordo, l'ho già fatto in altre occasioni, che chi ha chiesto, come per esempio Saddam Hussein o per esempio Gheddafi, ha almeno proposto o almeno progettato di modificare la valuta con cui vendere sostanzialmente il petrolio, cioè che avrebbe portato a una sostituzione dell'euro al posto del dollaro, ecco, hanno fatto la fine che hanno fatto. Vi ricordate che insomma gli americani, insieme ad altri, non da soli, sono intervenuti anche quando l'ONU non era proprio d'accordo e hanno fatto fuori entrambi, e quindi il dollaro rimane ancora la valuta che gira per tutto il mondo, la valuta che sta in tutte le banche centrali del mondo, in tutti i sistemi economici del mondo, perché è necessaria per acquisire le materie prime. Quindi
nel momento diciamo in cui ti stoppo un attimo, no? Mi piace riprendere quella tua idea che hai detto di arma, cioè nel senso la valuta intesa come arma. Ecco, tu quindi penso che l'America alla fine ha fatto questo, no? durante i suoi anni, comunque, utilizzare dollaro e adesso anche lo Swift un po' come arma, no? per egemonizzare il mondo, mi sembra di capire.
Allora è proprio quello, addirittura si chiama sistema monetario, dopo il gold standard si chiamava dollar standard, cioè attraverso il dollaro loro hanno sostanzialmente lavorato come degli scrocconi mondiali, cioè loro, siccome tutti avevano bisogno di questo dollaro, è evidente che gli Stati Uniti non si sono limitati a questo, ma avevano comunque questa specie di potere che hanno chiamato molti signoraggio, anche se è un termine improprio, ma tanti lavori anche interessanti hanno utilizzato questa definizione. Sostanzialmente loro, avendo il monopolio del dollaro, perché sono gli unici che hanno il diritto di stampare il dollaro, avevano il monopolio di una merce che era necessaria a tutti i paesi del mondo, ed era un qualcosa che addirittura in Bretton Woods viene messo nero su bianco, cioè il dollaro viene valutato proprio alla stregua dell'oro, solo che l'oro a differenza del dollaro, lo puoi trovare in tutte le dove è disponibile a livello spaziale. Il dollaro lo può stampare esclusivamente la Federal Reserve, la banca centrale statunitense in altri termini. Quindi, cedendo il monopolio della valuta principe degli scambi internazionali a uno Stato, automaticamente questo rappresenta il peso egemonico che gli Stati Uniti avevano assunto sul campo militare. Come vedi, il discorso valuta-guerra ritorna, e anche l'egemonia, perché qua di questo che stiamo parlando.
Certo,
quindi
certo.
È un'arma che va, che proprio è connota in maniera definita e assoluta ogni fase del sistema di capitale. E ora più di prima, perché prima, cioè parlo della fine della seconda guerra mondiale, essendo la produzione prevalentemente concentrata in degli stati, la Fiat produceva praticamente solo in Italia, era un discorso molto diverso. Adesso che le produzioni si estendono a raggiera su tutto il mondo, si chiamano filiere non a caso, allora è fondamentale che questa valuta sia unica, perché si risparmiano un sacco di quattrini, e questo corrisponde, e sottolineo ancora una volta, in fase di crisi, a diciamo a quei pochi profitti che le imprese riescono a fare, proprio perché c'è difficoltà di accumulazione, si risparmia su qualsiasi cosa, tra cui appunto su questi costi di transizione. Quindi, mutatis mutandis, quando Putin, mi pare di aver capito che tra l'altro stanotte o ieri sera ha firmato finalmente il decreto, chiede che il gas venga pagato in rublo, questo impone a tutti i paesi che vogliono, o tutti coloro che vogliono accedere a questa risorsa, di dotarsi di questa merce. Cioè, chi vuole acquistare il gas russo deve dotarsi di rubli. Come fai a dotarti di rubli? Anche qui semplifica al massimo. Diciamo che fondamentalmente hai due maniere: o vendi qualcosa ai russi e te li fai pagare in rubli, così ottieni questa merce necessaria per acquistare il gas, ma coi tempi che corrono, i blocchi, le censure anche dal punto di vista commerciale, diventa molto difficile. Oppure cambi, cioè cedi valuta pregiata, che può essere l'oro, scusate, l'euro, può essere il dollaro, in cambio di rubli, e poi con questi rubli tu acquisti il gas. Ma questo che effetto ha in termini, diciamo, in termini di potere politico e militare? Innanzitutto che il rublo si sopravvaluta, perché c'è una grandissima domanda di questa valuta. Tutti la vogliono, il prezzo sale. Ricordate che è successo all'inizio della guerra, che è crollato il valore del rublo, e questo aveva indebolito ulteriormente l'economia russa. Così l'economia russa aumenta il proprio potere di mercato. Non è più un'economia fragile se ha un rublo molto forte, ha altre fragilità, ma dal punto di vista monetario il rublo assume un ruolo di nuovo molto importante. Primo discorso. Secondo, si riempiono di nuovo le riserve internazionali. Che cosa si aspettavano gli occidentali, anche con l'effetto delle sanzioni? Di polverizzare la capacità della Russia di onorare i debiti. E invece c'è riuscito, perché negli anni pare che abbia accumulato, se non sbaglio, 700 miliardi, equivalente, scusate, di 700 miliardi di euro in valuta pregiata straniera, cioè in dollari o in euro. E quindi ha onorato tutti quanti i debiti. Qualche giorno fa qualcuno parlava: domani fallirà lo Stato russo, grande pernacchia, perché evidentemente se ne aspettavano queste mosse. Forse, come qualcuno ha detto, era una guerra che già qualcuno si aspetta. Ultima cosa, scusa Peppe che se ti interrompo, lo so che sto andando lungo, però sono concetti che vanno un po' espansi, anche se non è particolarmente radiofonico, mi rendo conto di intervenire così. L'altro elemento che diviene fondamentale, dunque, oltre all'apprezzamento del rublo e il riempimento appunto delle casse della banca centrale russa, diciamo così in maniera molto semplificata, è che in questa maniera sono tutti costretti di nuovo a fare i patti con la Russia. E di fatto questa mossa, è proprio per questo che tutti hanno tuonato, capovolge tutto l'effetto misero che hanno avuto le sanzioni. E attenzione, se ricordate, se avete letto le ultime cose che sono state scritte proprio ieri, sembra che la Russia abbia deciso di accettare gli euro ma non i dollari. Quindi vuol dire che la mossa, e questo è il punto sostanziale, va contro il capitale legato al dollaro, che è il vero interlocutore, quello che ti ho detto all'inizio. L'Ucraina è la vittima, l'agnello sacrificale, ho utilizzato queste parole. È vero, ce lo stanno dicendo. Putin non vuole parlare con Zelensky, non gliene importa niente di parlare con un cameriere. Vuole parlare col capo di tutta sta storia, che è Biden. È quello che evidentemente rappresenta il dollaro in questo momento.
volendo tirare un attimino le somme, no? Fare una sintesi, ecco, io faccio la voce del popolo, no? Faccio la voce dell'oste, quello che sta dietro il bancone, che alla fine fa quelle sintesi magistrali. Cioè, alla fine, cioè, l'idea che aveva di fondo Biden era quella di sfruttare l'arma del dollaro, l'arma delle sanzioni, l'arma dello SWIFT, che alla fine sono delle armi spuntate, perché alla fine Putin e il governo russo hanno raggirato benissimo queste sanzioni. Cioè, l'idea quindi di Biden era quello di sanzionare Mosca, in modo che di far crollare il rublo, far crollare la sua economia, ma poi alla fine non ci è riuscito, perché il problema fondamentale è che Biden non è che ha davanti la Libia o davanti l'Iraq, cioè ha davanti una grande potenza che è la Russia, alle cui spalle sicuramente c'è anche ecco, la Cina, quindi ecco, di fronte a sé un grosso potere di forza che alla fine ragiona alla stessa maniera di come ragionano gli Stati Uniti. Interessi contrastanti, ma alla fine ragionano alla stessa maniera. Solo che davanti Biden forse ha un'arma spuntata che è il dollaro, dall'altra parte invece Putin ha un'arma concreta, che è il gas, che è il petrolio, e quindi ecco, fra le due forze non so fino a che punto ecco Biden riuscirà a spuntarla. E la vedo, sono totalmente d'accordo con te col fatto che adesso sotto banco si faranno i loro accordi, e chissà se forse questo è una manovra per spostare in un certo senso l'asse geopolitico verso la Russia, verso la Cina, verso l'India, verso la Turchia, eccetera eccetera. Con questa riflessione direi ci lasciamo un attimino, piccola pausa musicale, e poi magari ritorniamo. Che dici, Chicco?
Direi di sì.
Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the Russian Zuko. She was a trapezius, Vladimir from Genovia. He was a penguin boy,
a penguin boy, boy, boy,
a penguin boy, boy, boy,
a bloody penguin boy.
Flying in the light and days, dying for lips, always hidden, always crying in the shadow of his web. Trapped in Ginger's bar, beaten up the shed, never look at me. But this night I've got the blood and there's nothing that could fail.
Trapped in Ginger's body, at the shed, never looks at him. Night is gonna blend and nothing that could fail.
rientriamo da questa pausa musicale che ci voleva soprattutto per farvi un attimino riflettere su quello che Chicco ci ha appena menzionato. Io ovviamente io ho passato il cerino ho passato il cerino in mano a Chicco, perché ci siamo lasciati con questa mia riflessione. Ora io ovviamente ti ho provocato e adesso rispondimi.
Sì, no, io aggiungo solamente che oltre a riflettere gli abbiamo permesso anche di rilassarsi, perché io mi rendo conto che tutte queste stranissime interconnessioni causino dei grandi problemi di comprensione per chi non è addetto ai lavori, e anche gli addetti ai lavori hanno diverse difficoltà proprio nell'entrare nelle maglie di queste storie che diventano sempre più difficili. Infatti anche la domanda che tu hai fatto, quelle specie di conclusioni che tu hai tirato fuori prima della pausa musicale, diciamo dominate da un concetto, se vogliamo essere proprio al massimo sintetici, dalla contraddittorietà, no? Tu che cosa hai detto? Hai detto giustamente che esiste una sorta, è possibile, ecco, diciamo così, omologare i comportamenti di Putin e Biden, che di fatto non sono delle persone che si odiano, probabilmente quando non li vediamo si parlano e scherzano, ma rappresentanti di due capitali che si oppongono. Quindi il concetto della conflittualità, che è fondamentale nel sistema di capitale e soprattutto in una fase di crisi, è assolutamente chiaro e lo vediamo con le armi. Ma evidentemente questo delle armi è un riflesso di qualcosa che avviene più dal punto di vista strutturale, se no che c'entrava Biden in tutta questa storia? È evidente che la NATO si sta contrapponendo, l'abbiamo detto 100 volte, lo dicevo anche io prima, si sta contrapponendo a un blocco che non è la Russia, ma è che è qualcosa di più ampio, come hai detto tu giustamente, senza ombra di dubbio, dal mio punto di vista, coinvolge la Cina e tutto il blocco asiatico, perché attenzione, insieme alla Cina ormai si stanno schierando anche India e Pakistan, tanto per dire, e stiamo parlando, se vogliamo vedere il peso in termini di popolazione, di mezzo mondo, quindi diciamo che un po' almeno dal punto di vista del peso le cose stanno cambiando. Tu parlavi di cambiamenti di egemonia e adesso cerchiamo di arrivare anche a quello. Come ci arriviamo? Ci arriviamo aggiungendo un altro agnello sacrificale, perché non siamo abituati a questo. Giustamente hai parlato di Ucraina, mi sembra evidente il tributo che sta pagando in termini di morti, in termini di distruzione, ma l'Europa purtroppo non è più l'Europa di una volta, il vecchio continente si è invecchiato male, verrebbe da dire, tanto per fare una battuta che al bar ci sta sempre bene, si è invecchiata malissimo, perché ormai non praticamente è una, a parte con un'area economica in cui anche la demografia, ecco, non va particolarmente d'accordo con un capitalismo che ci vuole lavoratori e forti, purtroppo non abbiamo una natalità che permette anche al sistema di capitale, proprio parlando di contraddizione, di andare avanti. Per fortuna che ci sono gli immigrati che lavorano, almeno quelli giovani, e diciamo questo ha un effetto significativo sulle nostre sorti. Però detto questo, ecco, avendo alleggerito anche proprio questo, siamo agnello sacrificale, non siamo più quelli che determinano le redini della guerra. Io l'ho detto anche in altre occasioni, Biden ha tutto l'interesse affinché la guerra si estenda. Che rischiano gli Stati Uniti? Attraverso questa guerra potrebbero anche riuscire a dare l'ultima spallata a quello che era nato come antagonista effettivo del dominio del dollaro, cioè l'euro. Non ce lo dimentichiamo che l'euro nasce come tentativo di creare una alternativa seria al dollaro. Quello che è accaduto nel 2011, forse qualcuno se lo ricorda, quello che abbiamo chiamato la crisi del debito, ovviamente sbagliando completamente, connotando in maniera ideologica un discorso che era di natura profondamente diversa, ancora qui valutare, era di fatto uno scontro, Marx direbbe, tra fratelli nemici, capitale legato all'euro contro capitale legato al dollaro. Pensate, lo capì pure Draghi. Draghi infatti, quando parlò del famoso whatever it takes, che adesso è celeberrimo, che cosa disse? Anzi, dobbiamo mettere in campo delle armi di difesa contro la speculazione, e creò il bazooka. Sono evidentemente lessico che proviene dall'ambito bellico. C'era una guerra fratricida in corso allora tra dollaro e euro, come oggi c'è una guerra fratricida, cioè interna alla classe dominante, tra capitale legato al dollaro e questa volta il capitale asiatico, perché è diventato troppo forte. E quindi, siccome i rapporti di forza interni al capitale, quindi interna alla classe che domina, interna all'imperialismo, sta cambiando, perché la Cina è evidente che insieme ad altre economie asiatiche tira la carretta da più di 20 anni, mentre appunto la moribonda economia statunitense, rappresentata benissimo da questo punto di vista da Biden, dallo sleeping Joe Biden, insomma, ha tutto da rimettere. E allora che facciamo? Facciamo la guerra diretta? No, non si può fare, questo è un passaggio secondo me che bisogna capire, ma mettiamo in mezzo qualcun altro, così come è stato fatto in Iraq, così come è stato fatto in Afghanistan, la famosa guerra per interposta persona. Solo che, caro Peppe, stavolta gli interposti siamo proprio noi. Noi siamo abituati a interporre gli altri per le nostre guerre, nostre che non sono mai del popolo, ma dei nostri capitalisti, ecco. E stavolta invece ci troviamo a subire, anche perché mettiamo nell'ipotesi che nessuno vuole prendere in considerazione, ma noi dobbiamo essere laici in questo, dovesse estendersi il conflitto all'Europa, e ragazzi, ci vuole veramente poco, sarà un miracolo se ciò non avverrà, perché siamo in mano a militari che stanno facendo la guerra da più di un mese, quindi l'errore, insomma, ci vuole veramente poco a commetterlo, anche involontariamente, e lì sarebbe un disastro. Quanto ci guadagnerebbe, questa è la domanda che faccio, quanto ci guadagnerebbe secondo voi gli Stati Uniti a trovarsi un'area dell'euro devastata dalla guerra, quindi un potenziale, una potenziale alternativa dal punto di vista valutario? E questo l'ha dimostrato proprio quello che diceva prima Putin, che chiede di valutare il gas in rubli, poi parla un po' con tutti, dice no va bene, accettiamo anche in euro, quindi evidentemente c'è ancora questa potenzialità di essere alternativa al dollaro, no? Esiste, quindi si troverebbe con l'area dell'euro, del potenziale antagonista martoriato già nel 2011, distrutto, finita, l'area dell'euro finirebbe. Quindi tutta un'Europa da ricostruire, piani Marshall a go-go, sai che meraviglia. E d'altra parte ti trovi che comunque un partner fondamentale anche della Russia, che è l'Europa, si troverebbe a non avere più quella domanda pagante. Quindi insomma, vedi, Biden, diciamo, il capitale legato al dollaro non è che non avrebbe interesse, come non abbiamo assolutamente noi, anche perché la guerra negli Stati Uniti non arriverebbe, non avrebbero le bombe dentro casa, l'atomica non ci arriva negli Stati Uniti, arriva qua, non arriva lì. E quindi ecco, diciamo che tutti questi scherzetti che porta avanti sono sempre da leggere nell'ottica della conflittualità che esiste sempre tra i capitali mondiali, che sono sempre concordi nel fare la lotta di classe contro di noi, ma soprattutto in fase di crisi se ne danno di santa ragione, e questa è l'ennesima guerra per interposta persona, solo che il livello è salito, perché forse per la prima volta si utilizza l'Europa come terreno di battaglia, e siamo arrivati a un momento di crisi perdurante in cui le due grandi potenze si fanno una guerra non diretta, ma insomma mediata da soggetti che prima non erano, diciamo, consuetamente adoperati per questi scopi.
In questo rapporto di forza, come vedi invece il comportamento da parte, perché poi mi sono chiesto, no? Il comportamento da parte degli Stati Uniti, che alla fine dicono all'Europa: non vi preoccupate, al vostro gas, al vostro petrolio, e ci penseremo noi. A parte che vuoi dire come ci penseranno, ma secondo te poi non è questa una mossa da parte poi di Biden di riacquistare un certo senso quel potere che secondo me gli sta sfuggendo di mano, ecco, perché è comunque di costringere alla fine gli stati europei di dipendere dagli Stati Uniti, ecco, quindi passare da una dipendenza ad un'altra. Cioè, se tu non pensi che vistosi alle strette con le spalle al muro Biden, perché secondo me ora lui è con le spalle al muro, perché il cerino prima era, è ora nelle mani sue, non pensi che alla fine voglia cercare, visto che la situazione sta un po' sfuggendo di mano, di come dire, stringere ancora di più i legami con l'Europa, in modo che da renderla quasi schiava degli Stati Uniti, cosa che già siamo, ma a maggior ragione sostituendosi anche alla Russia, dice guarda, ve lo diamo noi il gas. Secondo me come finirà questo rapporto di forza, questa lotta fra questi due capitali? Mi rispondi ora o dopo la pausa musicale? Che dici?
Dopo la pausa, dai, facciamo un po', allentiamo un po' la tensione con un po' di
stiamo facendo spaventare i nostri ascoltatori, guarda.
Ti sarò simpatico.
Il giorno nero dell'America è domenica, una domenica che fa paura e che sparerà in TV, in TV. Il volto vero dell'America è una lacrima che bagna la divisa di una veterana in Iraq. dirà che non sa, lui non lo sa. Cap is dead, cap is dead, cap is dead. Oh, cap is dead, di volto nero dell'America, misterica, paura del diverso, annuncio verso che finirà, chi lo sa, chi lo sa. Il volto vero dell'America, l'armonica, che suona ancora un vecchio blues per le strade in città, sognerà una differente estetica. Cap is dead, cap is dead, cap is dead, oh, cap is dead, cap is dead, oh, cap is dead, cap is dead, oh, cap is dead. Il volto vero dell'America è una lacrima che bagna la divisa di una veterana in Iraq. Chi lo sa, chi lo sa. Il volto vero dell'America è un'armonica che suona ancora un vecchio blues per le strade in città. Sognerà una differente estetica. Salario, il vile danaro, e il vile danaro. Il volto vero dell'America è un miliardario che ruba il metallurgico, il suo voto, il suo salario, e il vile danaro, e il vile danaro. Il volto vero dell'America è una lacrima che bagna la divisa di una veterana in Iraq. Chi lo sa, chi lo sa. Il volto vero dell'America è un'armonica che suona ancora un vecchio blues per le strade in città. Sognerà una differente estetica.
Rientriamo da questa piccola pausa musicale, come vi avevamo promesso, adesso Chicco ci tranquillizzerà tutti e rispondendo a questo, io mando le riflessioni, io me la metto lì, butto benzina sul fuoco, poi ecco, adesso ci penserà Chicco a tranquillizzarsi. Però ecco, secondo te Biden adesso non è con le spalle al muro? È fuori onda, stavamo un attimino anche chiacchierando sul fatto che secondo me queste promesse che lui ha fatto su queste forniture di petrolio, di gas, sono un po' le classiche dichiarazioni roboanti per mettere un attimino a tacere l'elettorato, per mettere a tacere l'uomo comune, perché poi effettivamente la problematica è altra.
Allora, guarda, è sempre complicato personalizzare fenomeni così ampi che, appunto, abbiamo detto, riguardano territori sconfinati, parlano di una guerra che ha un passo da cambiare il segno e diventare addirittura una guerra, appunto, che potrebbe implicare l'utilizzo di almeno alcuni tipi di armi nucleari, di bombe atomiche, eccetera. Eccetera, cose che neanche vorremmo dire, francamente non pensavo di poterne più parlare nella mia vita, invece all'età di 44 anni mi è toccato di parlare pure di questo, e questo è un segno dei tempi. Per cui Biden sicuramente dal punto di vista personale, lo sappiamo, era prima dello scoppio della guerra, era a livello di notorietà più basso penso degli ultimi presidenti statunitensi, addirittura l'approvazione del suo operato era più basso rispetto a quello di un fenomeno come Trump, quindi insomma va bene che gli statunitensi sono particolari, però c'era qualcosa che non andava in quello che faceva, ed obiettivamente le sue ultime uscite sono state profondamente infelice ogni volta che esce fuori da quello che gli viene scritto, è peggio di Trump, cioè incontrollabile, il macellaio, cose che sono state smentite, alla rinfusa con molte difficoltà, per cui io diciamo che uscirei un po' da un personaggio che anche per anagrafe non mi sembra dei più lucidi in questo momento, quanto più tornerei sul discorso strutturale delle forniture di gas. Allora, gli elementi che tu dicevi prima della pausa secondo me sono tutti molto importanti. Lo sappiamo, quello che ci hanno detto è non prendere più il gas dalla Russia, che paghi niente, prendilo dagli Stati Uniti che ti arriva dall'altra parte del mondo con le navi. Purtroppo siamo costretti a pagarli, perché adesso noi non ce ne accorgiamo, quando arriveranno le bollette il prossimo trimestre, il gas eccetera, piangeremo abbastanza, ecco, magari qualcuno ha la possibilità, gliela andrà a dire in faccia a Biden che le sue navi, ecco, poteva calmierare un po' il prezzo, ma sono guadagni, insomma, lo sappiamo come funzionano queste storie, e quindi sicuramente da questo punto di vista l'Europa non fa nient'altro che diventare uno yes man. Se ci fate caso, non c'è più nessuno che dice qualcosa estremamente in contrasto con Biden, cioè l'hanno detto in tanti, la NATO non esisteva praticamente più, c'era una divisione grande, anche questa richiesta di pagare in euro, attenzione, il gas secondo me punta a un po' sfilacciare l'asse che è completo tra dollaro ed euro, ma perché l'ho detto prima? Perché se quando nacque l'euro aveva lo scopo di sostituire o comunque di rappresentare un'alternativa al dollaro come, diciamo, capitale, non come valuta, in quanto appunto valuta, il 2011 ha rappresentato un momento fondamentale di questo rapporto contraddittorio, per cui l'attacco speculativo di cui parlavo prima, del 2011, quello che ha coinciso poi con la crisi dello spread, il fallimento della Grecia e quant'altro, rappresentò nient'altro che il momento in cui il capitale legato al dollaro disse a quella legata all'euro: ok, hai scherzato, ora basta, sono io che comando, anzi facciamo pure il TTIP se non ti sta bene, cosa per fortuna che è andata un po' così in disuso, non se ne sa più niente in altri termini. E quindi adesso la conflittualità tra euro e dollaro è praticamente assopita, è come se il capitale legato all'euro fosse in qualche maniera pilotato dal capitale legato al dollaro, cioè i rapporti di forza lì ormai sono chiari, domina il dollaro sull'euro, per cui l'euro con la lingua di fuori dice sì sì, faccio tutto quello che ti pare, è il famoso cameriere di cui parlavamo prima. Per questo Putin non ha interesse a incontrare né Zelensky né von der Leyen, vuole parlare con Biden, perché gli altri sono semplicemente una raffigurazione abbastanza ridicola nel caso di un attore come Zelensky. Gli attori quando lo fanno fatto per bene, Zelensky è quello che è, insomma non va neanche giudicato, anche perché poi come sapete, qualcuno di voi l'avrà visto in televisione, siamo arrivati a tal livello di propaganda che adesso verrà trasmessa sulla 7 la fiction.
Ti interrompo un attimino, perché secondo me è importante nella narrazione di quest'oggi, no? Siccome parlo di attori, no? Di attori, di propaganda, di un circo messo in scena. Ricordiamoci anche che, visto che si parla di rubi, di gas, di forniture, di soldi che girano, cioè ricordiamoci anche che, e non lo dico io, ma lo dice l'Oxford Institute for Energy Studies, che il governo di Kiev, comunque, in tutta questa situazione, incassa diritti di transito per $1.2 miliardi all'anno, ossia l'1% del PIL nazionale. Quindi, nonostante tutto, noi stiamo chiacchierando, parlando, il popolo muore, si bombardano fra di loro, ma ricordiamoci che comunque all'interno di questa guerra di gas e petrolio che c'è, comunque l'Ucraina continua a pigliarsi i suoi soldini, cioè ricordiamoci. Quindi ecco, mi sembra opportuno parlare di attore Zelensky, e che poi alla fine appunto forse recita una parte, perché poi comunque quei soldi continuano ad entrare nelle casse dell'Ucraina a finanziare questa guerra eccetera, che poi tutto finirà eccetera eccetera. Ecco, questa è una cosa importante che volevo sottolineare comunque a proposito di attori e di farse, di commedie.
Sì, no, hai perfettamente ragione, insomma tutti sanno insomma che lui era un personaggio televisivo, continua ad esserlo anche quando fa quegli interventi, cioè tutto sembra ormai girato da una troupe che io sappia, che lo segue, che organizza tutto, i testi, l'abbigliamento che lui indossa, tutto il look viene truccato, insomma è un qualcosa che viene studiato con i canoni appunto della propaganda mediatica, per questo è così efficace, per questo contrasta tanto con Putin. Siamo appunto in un grande fratello in cui chi sa apparire come lui, evidentemente anche dal punto di vista mediatico, anzi soprattutto dal punto di vista mediatico, ha un impatto certamente superiore. Putin, quando interviene, effettivamente, al di là di quello che dicono i nostri media, sono vergognosi, comunque è molto polveroso, sembra malato, è gonfio, insomma non ha un aspetto particolarmente che può rassicurare, ecco. Zelensky invece sembra appunto vedere un film quando vedi i suoi interventi. Poi francamente tardo a comprendere come possano i collegamenti internet di cui dispone sempre essere così precisi, visto e considerato che insomma il paese è sotto assedio, ma insomma avranno evidentemente delle strutture che funzionano anche quando l'infrastruttura normale viene abbattuta dalle bombe. Sì. È qualcosa che francamente non riesco a capire, cioè non gli salta mai la rete quando parla. È un posto particolare perché i suoi collegamenti sono lunghi, non è che durano poco.
Chicco, cosa vogliamo aggiungere a questa chiacchierata del sabato mattina?
No, un invito, io l'invito che farei a tutti ovviamente a creare un movimento, perché si dice il movimento pacifista italiano sembra assopito, beh insomma di occasioni ce ne sono tante, oggi ce n'è una a Roma in cui quando andrà in onda questa contemporanea proprio alle 11:30 mi sa che iniziano a Roma ed è molto interessante, sono coinvolti diversi soggetti politici esistenti e movimenti alla sinistra del PD, ovviamente, che è il partito più insomma guerrafondaio, forse il Parlamento è tutto a favore della guerra senza nessuna esclusione, anche chi faceva finta di fare l'opposizione a Draghi si è ovviamente allineato. E l'altro invito è invece ai nostri governanti, a tutti, perché se sono così tanto guerrafondai e tanti amanti della guerra, io li inviterei, come facevano i re di una volta, a mettersi a capo delle proprie truppe e a farla loro la guerra, perché se ci tengono così tanto ci andassero a fare la guerra, perché noi del popolo i morti non li vogliamo, noi del popolo italiano, russo, ucraino e tutti gli altri non la vogliamo la guerra. Questa è una guerra di capitali, è una guerra di padroni, una guerra di chi li rappresenta. La facessero tra di loro. Questa è una cosa che dobbiamo... Perché essere guerrafondai dalle scrivanie e dai lussuosi luoghi dove vivono è qualcosa di molto facile. Mettessero l'elmetto in testa, imbracciassero le armi e andassero a fronte se vogliono fare la guerra. Perché noi morti dentro casa non ne vogliamo più, non ne abbiamo bisogno e dobbiamo rivendicare questa volontà.
Senti, prima di lasciarci però una cosina al volo, guarda, perché voglio sentire, che per me è un'assurdità, ma perché adesso si sta davvero sfociando nell'assurdo, no? Addirittura si parla anche di boicottamento della cultura russa, questa è una cosa che mi ha lasciato basito, devo sincero dire, perché una cosa è la guerra, una cosa sono i soldi, le economie, un'altra cosa invece è la cultura russa, che penso che abbia insegnato a miliardi di persone nel mondo, ecco, sono due cose distinte e separate che mi ha lasciato lì sbigottito. Tu cosa ne pensi? E poi ecco, ci vediamo il caffè e si chiude.
Ma ancora peggio direi, perché insomma se questa è una cosa che ho condiviso con Putin, sembra di assistere al rogo dei libri che ci fu a Berlino, ricordi?
Sì.
Perché insomma distruggere la cultura di un popolo, cosa c'entra con quello che accade momentaneamente, anche se non si è d'accordo, anche se si è ostili? Infatti ha reagito molto bene secondo me l'ambasciata russa dicendo che loro Vivaldi continueranno sempre a suonarlo perché la cultura non ha nazionalità, la cultura è cultura, punto e basta. Ma dicevo c'è ancora di peggio, perché l'università della Florida, immaginate l'università, pensate un po', ha cancellato il nome dell'aula studio di una facoltà non so quale, perché era intitolata, indovinate a chi, a un noto russo, Karl Marx. Il russo non ha mai avuto nulla ed era ovviamente tedesco, come tuziano d'origine ebraica, insomma, e che non ha nessuna possibile connessione con la Russia odierna, magari con l'Unione Sovietica una cinquantina d'anni fa, ma insomma ecco, questo vuol dire. E oltretutto ho saputo che in una città, probabilmente Berlino, però potrei sbagliarmi, adesso non ho sotto mano la notizia, quindi prendetela con un po' di approssimatezza se non vi fa troppo, non vi dà troppo fastidio, però c'è un busto di uno dei presidenti, dei segretari del Partito Socialdemocratico più importanti, perdonatemi adesso mi sfugge il nome, per cui avevano eretto un busto molto bello, che insomma è stato sempre simbolico, utilizzato molto spesso come punto di raduno delle manifestazioni, lui era tedesco, era socialdemocratico, comunista intendo dire, in quei tempi si utilizzava una definizione abbastanza diversa da quella che assume adesso la parola socialdemocratico, ecco, vogliono togliere quella statua, bellissima tra l'altro anche dal punto di vista estetico, perché per fare un dispetto alla Russia. Anche qui che cosa possa centrarci un tedesco dei primi del Novecento, un comunista tra l'altro, con la Russia e con i Putin e tutti i governanti, ecco, questo insomma dà un po' l'idea della follia che sta portando avanti.
Sì, guarda, ma l'altra mattina ascoltavo anche la radio e la follia si è estesa addirittura anche al programma Horizon Europe, ossia c'è appunto quel programma dell'Unione Europea di ricerca e innovazione, si è alimentata ancora la polemica anche perché addirittura alcuni scienziati non possono, o ricercatori non possono più pubblicare i propri articoli in delle riviste, cioè stiamo sconfinando nel ridicolo, che anziché guarda berci un caffè stamattina ci si beve una birra, ci si ubriaca, che forse è meglio per dimenticare.
Sì, ci manca solo questo, ormai siamo anestetizzati da un'informazione che martella unidirezionalmente, per cui forse la birra manco farebbe effetto per criticare quello che ci pongono davanti, perché è talmente unidirezionale, monolitica l'informazione. Anche se ho visto qualche crepa ultimamente, devo dire la verità, per le prime settimane è stata monolitica e vergognosa da questo punto di vista, anche perché poi qual è stata una delle bandiere utilizzate? Che il problema della Russia che ha invaso l'Ucraina era perché non poteva avere ai propri confini una democrazia, cioè come se il problema della Russia fosse la democrazia ucraina. Ricordiamo che è la democrazia che nasce nel 2014 da un colpo di Stato, è il secondo paese più corrotto del mondo, insomma, che dei problemi ce ne avevamo. Putin può essere quello che vi pare, ma non penso che avesse questo tipo di problema nei confronti dell'Ucraina. Secondo me il fatto che volesse mettere qualche missile NATO, che avesse fatto qualche piccola sperimentazione proprio con le armi statunitensi, proprio non gli andava giù, al di là di tutto. E vabbè, comunque così funziona la propaganda.
Senti, aggiungo anche una nazione in cui dal 2015 chi si professa comunista è stato bandito dalla politica, una nazione in cui gli 11 partiti di opposizione il mese scorso sono state bandite anche loro, esclusi, quindi un governo unidirezionale, sappiamo verso che cosa vira il governo ucraino, ma siamo sempre lì, ovviamente non vogliamo parteggiare né da una parte né da un'altra.
No, perché non siamo partigiani, perché stiamo parlando di due personaggi che sono profondamente infami e profondamente delle idee per tutti, per cui Zelensky e Putin vanno proprio d'accordo come personaggi, pessimi nella loro essenza, ma ce ne frega poco della loro individualità, e pessimi in quello che rappresentano. Ragazzi, ci stanno portando per la prima volta una guerra nucleare, arriviamo pure al dunque. Qua non è che parliamo di cose che non contano, qua da un momento a un altro è possibile per la prima volta che fra 5 minuti scoppi la guerra atomica. Cioè, e siamo tutti fuori dai giochi, eh? E teniamoci conto su che livello ci stiamo collocando, non è più qualcosa su cui si può discutere, perché è possibile pure che questa trasmissione non vada mai in onda.
andremo chicco, noi il nostro scopo è quello di far aprire gli occhi un po' alla gente, di dare un punto di vista diverso da quello che era il giornalismo militante asservito al padrone, ecco, ci vuol far credere. Salutiamo chicco, che dici? Diamo un buon sabato a tutti.
Sì. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto, condivido quello che diceva Peppino, è anche nelle nostre mani il futuro di questo pianeta, perché mi pare che oltre della guerra parliamo anche di questo. Un abbraccio a tutti e a tutte e noi ci risentiamo presto, probabilmente sabato della prossima settimana.
E mai niente ci fanno sapere, noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè, nadazzo le caffè.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Sono partigiano, perciò odio chi non partecca, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
Radio Grad, la radio libera e resistente.